tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Agnetti, i recenti fatti di Colonia hanno messo in discussione la libertà di circolazione in Europa e quindi il trattato di Schengen, che è uno dei fondamenti della Costituzione europea. Se crolla Schengen, crolla l'Europa?
Beh, certo, è un rischio. Schengen è il trattato forse che ha cambiato più di tutte le altre normative europee le nostre abitudini di vita, addirittura proprio la nostra vita, se si pensa che prima si facevano le file alle frontiere, bisognava avere i visti, timbrare i passaporti. Adesso addirittura pensare alla preistoria di attraversare la frontiera con la Francia dovendo prima fermarsi, verificare la propria identità e cose di questo genere. E la libertà di circolazione in tutta Europa in realtà è stato un passo avanti gigantesco, perché ha anche avvicinato le abitudini dei popoli, ha consentito che gli studenti potessero andare a studiare all'estero, spesso a lavorare, diciamo che poi anche in qualche modo ha favorito la fuga dei giovani dai paesi che offrono meno opportunità di lavoro. Purtroppo tra questi c'è l'Italia, ma insomma comunque nessuno ce la sentirebbe di tornare indietro da questo punto di vista. E tra l'altro il trattato di Schengen è un trattato che prevede, tra le altre cose, che siano rafforzati i controlli alle frontiere esterne, cosa che in effetti sta succedendo per frenare in qualche modo l'occupazione, ma anche consente un maggiore coordinamento delle intelligence dei singoli paesi per lottare contro la criminalità soprattutto. Quindi il fatto di mettere in discussione Schengen in realtà potrebbe essere proprio un danno anche per il coordinamento delle forze di polizia, oltre al fatto che poi crollerebbe uno dei fondamenti della costruzione europea. Quindi a questo punto molti si potrebbero chiedere: ma che cosa stiamo a fare insieme in Europa solo per avere gli effetti negativi dell'euro, per esempio? Tutte cose di questo genere che in realtà sono assolutamente discutibili. Cioè, discutibile è il fatto proprio che vengano messe in discussione, perché in realtà il progresso da quando è in circolazione l'euro, da quando c'è stato un maggiore coordinamento da tutti i punti di vista dell'Europa, anche quello politico, nonostante tutti i limiti, in realtà quasi tutti i paesi ne hanno tratto beneficio. Dico quasi, perché in effetti poi basta nulla per rimettere tutto in discussione, far circolare i luoghi comuni, che si è visto che sono anche molto vantaggiosi dal punto di vista politico, perché si dice per esempio che bisogna controllare i flussi migratori, perché tra questi migranti, se vige la libera circolazione, possono entrare i delinquenti eccetera. Si fa spesso per esempio dei Rom: da quando la Romania è entrata in Europa sono arrivati molto più Rom con libertà di ingresso, di uscita, molti più delinquenti eccetera, ma questi sono proprio i classici luoghi comuni, perché invece risulta dai dati statistici che anche la microcriminalità, che è quella tipica dei Rom, in realtà è diminuita proprio perché c'è un maggiore coordinamento delle polizie a livello europeo. Quindi in realtà quando si parla anche di Schengen bisognerebbe calcolare con grande attenzione il rapporto dei costi-benefici di misure come quella di Schengen, e anche di che cosa succederebbe se si abolisse, avendo una visione un pochettino di più lungo periodo e non assecondando la logica della percezione. Adesso è stata sdoganata anche da Renzi la percezione dell'immigrazione clandestina come reato. Dice: se si abolisce quel reato di immigrazione clandestina, siccome si avrebbe una percezione che l'Italia potrebbe diventare troppo tollerante sull'immigrazione, e in base a questa percezione si mantiene in piedi una legge che è addirittura assolutamente controproducente. Ecco, questo è un po' i limiti della discussione su Schengen, sono tutti qui.
E intanto cresce il fronte degli euroscettici, tra questi la Polonia, i cui politici di primo piano mettono in discussione l'appartenenza all'Europa.
Eh sì, appunto, dicevo prima, parlavo appunto dei populismi che riescono a trarre vantaggio politico da un discorso molto elementare, molto schematico. Tra questi c'è Kaczynski, il leader della Polonia, e uno dei due fratelli, un altro, se si ricorderà, morto in un incidente aereo. E questo Kaczynski falleva sul sentimento nazionale innanzitutto, quindi anche il revanchismo della Polonia, che quando stava sotto la Russia è stata sacrificata, e poi prima dai tedeschi è stata invasa, insomma diciamo una lotta secolare contro i nemici più forti, gli invasori, e adesso fare leva su sentimenti nazionali polacchi per trarre benefici politici politici, un po' come anche Orban sta facendo in Ungheria, un po' come anche Erdogan sta facendo in Turchia, come promette di fare la Le Pen in Francia e ne trae grossi vantaggi politici. Ecco, facendo leva sui sentimenti nazionali, sul revanchismo, sulla lotta contro gli immigrati e contro l'Europa troppo debole e cedevole, si ottengono vantaggi politici, ma si va verso l'autodistruzione senza tenere conto delle lezioni importantissime della storia, tra l'altro, perché i nazionalismi esasperati abbiamo già visto che cosa portano.
Cambiamo argomento. Continua la serie di attacchi in diversi paesi e luoghi del Medio Oriente. Sembra un disegno unico dei terroristi o ritiene sia una coincidenza?
Ci sono vari elementi, no, per rispondere a questa domanda, nel senso che è probabile che l'ISIS voglia dare delle dimostrazioni di forza, perché magari ha subito anche delle sconfitte sul piano militare, come abbiamo visto la settimana scorsa, in passato la Turchia vantava di grossi successi militari, anche l'esercito iracheno regolare aveva registrato sul campo dei successi militari contro l'ISIS, quindi magari l'ISIS, per dare una dimostrazione di forza, potrebbe essere tentato di accentuare appunto il suo lato terroristico, il suo lato peggiore, diciamo così, ma non è che ne abbia uno migliore, e quindi con attentati un po' così a pioggia in tutti i paesi che sono sotto tiro, quindi dall'Afghanistan al Pakistan, allo stesso Iraq naturalmente, abbiamo visto però anche l'attentato in Turchia, la Libia naturalmente è un terreno di guerra in questo momento, di guerra civile. Abbiamo visto che anche l'attentato in Mali, in Burkina Faso tra l'altro, anche lì ci sono grosse tensioni, attentati eccetera, e senza contare la Nigeria. Però lì non possiamo parlare proprio propriamente di ISIS, possiamo parlare di altri movimenti più legati, diciamo, alla situazione politica del territorio. Lo stesso anche avviene in Somalia, tra le altre cose, con i Shabab e Boko Haram in Nigeria. Sono tutti dei movimenti che fanno capo, diciamo, al luogo, al territorio, che però potrebbero trovare una saldatura anche con l'esercito più regolare, diciamo così, sempre tra virgolette, dell'ISIS, e incendiare buona parte del continente africano trovando un collegamento diretto col Medio Oriente, quindi sarebbe guerra globale, in parte già lo è, però se dovessero accentuarsi sia gli attentati che i collegamenti tra i vari attentati, certo sarebbe una situazione d'allarme a questo punto veramente alto, che coinvolgerebbe tra l'altro l'intero mondo.
E concludiamo con il caso Marò e la procedura dell'arbitrariato tra Italia e India all'Aia, che non finirà prima di agosto. Riusciranno i due Marò a rientrare in Italia, secondo lei?
Ma io penso alla fine sì, tra l'altro accolti, secondo me, impropriamente, come degli eroi, perché in realtà secondo me non si sono comportati né da eroi né da veri professionisti, ma questa è un'opinione mia personale, poi sono stati fatti commessi una serie di errori, però quando si parla della questione del Marò io ricordo sempre che bisognerebbe, piuttosto che basarsi sulla nazionalità, no? E quindi sono italiani, quindi li vogliamo a casa, come ha fatto la maggior parte delle forze politiche, perché li giudichiamo noi e poi invece in realtà rimangono impuniti, un po' la logica americana, si ricorderà qui la funivia del Cernis, gli aviatori americani che giocavano e poi non sono stati sottoposti a un processo in Italia, ma bensì in America, dove continuano a vivere del tutto impunemente, hanno ucciso persone innocenti. Non dico che lì in India sia successa la stessa cosa, ma io dico che bisognerebbe non basarsi sulla nazionalità, ma basarsi sui fatti. Certo, uno potrebbe obiettare, dice, ma l'India non è obiettiva perché non ci fidiamo della giustizia indiana, ma io invece ho un'ottima opinione della giustizia indiana, che tra l'altro ha delle tradizioni secolari, oltre ad essere dal fatto di essere stata influenzata fortemente da quella inglese durante l'occupazione dell'India. Però non è qui il punto, potrebbe anche essere giusto che ci sia un arbitrato appunto internazionale, però aspettiamo che anche il Tribunale internazionale si esprima sulla colpevolezza o meno dei nostri Marò, prima di farne degli eroi che travalicano anche i tempi e il senso della giustizia.